sul libro. Allora, la prima cosa che mi incuriosiva era il perché un libro del genere ora, no? Che peraltro, insomma, poi magari nella discussione veniamo anche all'attualità, perché è un tema comunque ancora molto molto attuale, diremmo irrisolto, no? Da un certo punto di vista. Ma perché lei ha sentito in questo momento l'esigenza di fare questo punto?
In realtà è proprio, non è in questo momento, perché quando uscì Laici e Cattolici, il programma era, Laici e Cattolici affrontava il tema del rapporto tra i laici che erano stati nel PCI, che erano nel PCI, e il mondo cattolico. E uscì, al centro c'era anche un dialogo tra me e il cardinale Piovanelli,
Sì,
allora ero presidente
ricordo
della
bene,
Regione
sì.
Toscana, e era il 1998, poi si è fatta una seconda edizione perché era esaurito nel 2008. Avrebbe dovuto seguire un libro che affrontava il tema, cioè questo, dei laici che non erano stati nel PCI e i loro rapporti con il mondo cattolico, era un po' come l'altra faccia. Poi nel mezzo ci sono stati altri libri e altri impegni, quindi diciamo un po' di tempo dopo si mantiene questo che è complementare con quella riflessione. Infatti, come lei ha visto, sia dal punto di vista di alcuni protagonisti storici, sia le questioni diciamo, del dopoguerra, a parte Gramsci, che è comunque dice, da una parte un po' di frontiera perché è socialista all'inizio e poi fonda il PCI, poi ha posizioni anche comunque che non sono tutte coincidenti con quello che sarà la fine del fascismo e la Repubblica, ma in ogni caso poi l'ho scelto anche perché Gramsci è quello che va, non è credente, ma va più a fondo nello sforzo di comprendere, di studiare e di approfondire i temi del cattolicesimo e della religione. Ecco, questo è il motivo.
Che storia è questa, Presidente? Che Italia ha costruito questo dialogo, questo incontro?
Beh, allora, intanto c'è la dimostrazione che quando non c'è il dialogo tra la parte più avanzata dello schieramento, chiamiamolo così per intenderci, laico, e quello laico-cattolico, perché in politica, nella vita temporale, non è che i cattolici non sono laici, ma quando non c'è il dialogo e lo sforzo di comprendersi tra le parti più avanzate di questi schieramenti, si produce non un fatto positivo, ma un elemento meno avanzato. Le porto due esempi. Cavour lancia una proposta che è in quegli anni la più avanzata del liberalismo europeo, libera Chiesa e libero Stato. Gli eredi di Cavour non la portano avanti con coerenza e l'incontro è non tra i cattolici avanzati, aperti alla Manzoni e la parte più avanzata dello schieramento laico, ma è come ci ha fatto capire bene Giovanni Spadolini, è l'incontro che costruisce la riunificazione dell'Italia e il ritorno dei cattolici in politica attraverso però due fronti che sono due fronti più conservatori, che trovano un interesse nel porre un ostacolo perché questa era la preoccupazione all'avanzata socialista. Quando il dialogo invece diventa un fatto positivo, nasce la Costituzione italiana, nasce la Resistenza, si supera contribuendo e non aspettando solo gli alleati anglo-americani, il fascismo e soprattutto si costruisce la Repubblica e la Costituzione. Quando ancora c'è il dialogo per venire più vicino ai nostri tempi e la comprensione e la convergenza, senza leggi eccezionali si difende la democrazia e si fa vincere la democrazia contro le sfide terroristiche nere e rosse che hanno attraversato dal 1969 a quasi il 1990 all'interno del nostro paese. E
Certo.
noi non abbiamo fatto leggi eccezionali, ma sulla base della democrazia e della Costituzione il terrorismo è stato vinto. Ecco.
Senta, e oggi a che punto siamo di questa parabola?
Beh, oggi diciamo, al punto di questa parabola è intanto che esiste il pluralismo acquisito nella pratica anche in Italia, delle scelte per i cattolici in quello che è l'ordine temporale, sia nella politica, nel sindacato, nella cultura, eccetera, cioè da valori che uno ha, da valori di fede in questo caso, trae le conclusioni che ritiene più coerenti nella sua coscienza, nella sua convinzione per le scelte anche politiche. E quindi io da questo punto di vista affronto i temi di uno schieramento che è uno schieramento di sinistra, anzi di centrosinistra. L'Ulivo, le sue promesse, purtroppo, come dico nel libro, anche da un lato le gelosie partitiche, dall'altro il fatto che ci fu più una capacità destruence che construence, e l'Ulivo purtroppo come grande momento d'incontro di una casa comune nuova per i progressisti che venivano dal mondo cattolico, dalla sinistra storica, dalla liberal democrazia avanzata, dall'ambientalismo, purtroppo fallì, naufragò. Oggi la scommessa è sul Partito Democratico, perché il Partito Democratico è la casa comune dei riformisti progressisti, quella che io chiamo, poi le parole hanno tutte, io la chiamo una sinistra plurale, cioè chi si sente di sinistra, quali che siano le matrici, i riferimenti con cui ha vissuto una sua esperienza e comunque matrici che devono costruire una sintesi nuova. Io poi penso che oggi si viva un tornante di mondo, insomma una fase della storia del mondo in cui è ancora più necessario, non solo guardando all'Italia, quindi non solo guardando al centro-sinistra italiano, al Partito Democratico, eccetera, eccetera, ma guardando all'Europa e al mondo, penso che oggi c'è davvero bisogno di un dialogo tra culture che non sono di derivazione religiosa e le fedi religiose, lo dico al plurale, non solo il cristianesimo, ma anche le altre fedi religiose, perché noi dobbiamo, io penso, di fronte alle conquiste che ci sono, alle nuove tecnologie, a questioni sconvolgenti che noi vediamo intorno a noi e che possono essere usate bene o male. E per usarle bene bisogna che ci sia un'etica condivisa, che ci siano dei valori condivisi che si possano ritenere tali, a cui si possa accedere sia per convinzione religiosa sia per convinzione umanistica. E questi valori sono quelli di mettere al primo posto la persona e la sua dignità, e rispetto alla persona, al primato della persona e della sua dignità, giudicare come va l'economia, l'ambiente, la cultura, la politica, le conquiste della scienza. Certo. Mettere le questioni di uno sviluppo che abbia dentro di sé l'ecologia, perché se distruggiamo il pianeta, se al pianeta gli diamo delle ferite che sono non rimarginabili, noi costruiamo il disastro per le generazioni che verranno. E la non violenza, ecco, quello su cui la non violenza che è necessità di costruire non solo la pace, e noi vediamo come intorno a noi ci siano tante guerre, ma anche nella convivenza della società di riuscire a costruire un confronto, dei cambiamenti, un dialogo tra posizioni diverse che si fonde appunto sul rispetto. Ecco, io penso che per vincere queste sfide, come è possibile, non solo necessario, come è possibile, ci voglia questa capacità di questo apporto. È un po' quello che non solo io, ma tanti libri, insomma, di varie componenti ideali si chiama un nuovo umanesimo, ecco, attorno a questo costruire quei valori che, senza i quali secondo me non si esce dalla crisi che attraversiamo, che non è solo una crisi economica, ma più complessiva, come vediamo.
Ecco, le faccio un'ultima domanda, davvero proprio partendo da questo che lei dice, rielaborandolo in prospettiva storica, la Costituzione, per prenderla come elemento centrale, ma anche la lotta al terrorismo dopo, se vogliamo, è stato un momento in cui queste tradizioni sono confluite in un grande spirito di avanzamento democratico, no? Ponendo al centro il tema della dignità umana, dell'uguaglianza e non dell'egalitarismo, insomma di una prospettiva prospettiva in cui l'uomo guarda in avanti con fiducia nella costruzione di un futuro possibile. Oggi siamo di fronte, insomma, anche nell'ambito, diciamo, per rimanere dei due fronti che abbiamo, quindi quello religioso e quello laico, di posizioni estremamente diversificate, no? Dove anche i singoli schieramenti, i due schieramenti si rompono in tanti sottoinsiemi in cui trovano posto i populismi, in cui ritrovano posto il razzismo, i nazionalismi più beceri, quindi è estremamente tutto più complicato, però forse anche più drammaticamente urgente la prospettiva del discorso.
Esatto, secondo me più, come dice lei, è una sfida da non sottovalutare, è più... è una grande urgenza proprio guardandoci intorno a noi. Bisogna stabilire, diciamo, cercare di stabilire alcuni punti che sono fondamentali. Per esempio, se io penso alla non violenza, o se penso alla priorità della dignità della persona umana, io vedo in questo un grande contributo che le fedi religiose hanno dato alla nostra cultura generale, senza aggettivi. Se penso alla laicità come rapporto tra Stato e cittadini, senza che nel rapporto tra uno Stato e cittadini l'avere o il cambiare o non avere religioni possa modificare i rapporti, invece che da questo punto di vista non devono modificarsi tra Stato e cittadini, penso che qui ci sia stato un apporto anche di un pensiero che nel corso dei secoli ha cercato di segnare queste nuove confini. Oggi però c'è bisogno, come diceva lei, io penso che ci sono due obiettivi che non sono che ci possono sembrare astratti, che invece sono vicini e certo sono un controtendenza. Noi dobbiamo costruire l'Europa come democrazia sovranazionale. Noi dobbiamo fare in modo che l'ONU si riformi e sia efficiente come sede dei diritti umani e di un riferimento comune alle grandi questioni che l'umanità deve affrontare, e dobbiamo fare della solidarietà che vince il guardarsi solo i piedi, gli egoismi che sono egoismi personali, organismi che trasformano la nazione in nazionalismo, quello che lei diceva. Oggi l'Europa è sfidata dai popoli, l'Europa, purtroppo l'Occidente, penso che nessuno di noi 4 mesi fa avrebbe pensato che Trump potesse essere candidato o addirittura vincere le elezioni degli Stati Uniti. Quindi c'è una sfida vera e seria dei populismi reazionari, io le chiamo così, sono populismi reazionari, e a questi populismi reazionari secondo me si può rispondere con dei valori forti e con dei programmi coerenti, e dando alla democrazia le gambe di cui ha bisogno nel mondo che ormai è un mondo globale, quello che parlavo prima, un'Unione Europea come democrazia sovranazionale, le Nazioni Unite come a casa dei diritti umani, capace di guardare a punti di riferimento comuni per l'umanità, perché altrimenti rischiamo, abbiamo salutato tutti con gioia la caduta dei muri a Berlino, dei blocchi militari contrapposti, e oggi assistiamo a Calais, in Romania, in Bulgaria, in Ungheria, minacciati al Brennero, anche se però non fatti, alla rinascita di tanti muri che appunto segnano le difficoltà del presente, a cui bisogna rispondere con uno sforzo grande che guardi a questo elemento forte di solidarietà e di capacità di tradursi in politica, così come è stato del resto quando la nostra Costituzione è nata, insomma, il contributo che allora c'è stato, perché la Costituzione italiana, la prima parte, quella intoccabile della Costituzione italiana, è quella che afferma che ci sono il diritto della persona che viene prima di quello dello Stato, che invece deve riconoscerlo e garantirlo, e il diritto delle associazioni, delle comunità intermedie in cui la persona vive, E il diritto al lavoro e alla solidarietà sociale in cui la persona si realizza stabilendo una convivenza che non è egoistica.
Grazie Presidente, sempre un piacere.
Buon lavoro.
Manderò al suo ufficio stampa il link.
Grazie,
Grazie a lei, buon
arrivederci e
lavoro,
buon
buona
lavoro.
giornata.
Buon lavoro.